Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Oggi leggiamo la Passione del Signore, come ogni venerdì. Preghiamo in questa messa ricordando soprattutto chi vive più da vicino la passione, la sofferenza, la malattia.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni,
capitolo 15, versetto 26, in un capitolo 16, versetto 4a. Quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me. E anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe, anzi, viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. E faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma vi ho detto queste cose affinché, quando verrà la loro ora, ve ne ricordiate, perché io ve l'ho detto.
Parola del Signore.
E con il brano di oggi, da un lato continua la parola di conforto per i discepoli, dall'altro c'è la promessa ancora del Paraclito, dello Spirito, della verità, qui in modo particolare in riferimento alla testimonianza. Ecco, quest'ultima promessa verrà poi, io penso, sviluppata nel brano che leggeremo domani riguardo alla funzione dello Spirito in riferimento alla testimonianza dei discepoli. Ecco a voi la parola sul brano di oggi in modo particolare.
Certo, questa promessa del Paraclito, il difensore, è una grande rassicurazione che Gesù dà ai discepoli, perché sarà proprio lo Spirito che ricorderà ai discepoli tutto ciò che Gesù ha detto. Abbiamo visto nel capitolo 14. Ecco, questa prima sottolineatura è molto bella. Abbiamo sempre un po' accennato in questi capitoli che tutto il discorso è per confortare i discepoli, per rassicurarli, e qui fa una promessa del Paraclito, che sarà lui a ricordare ai discepoli, e poi è chiamato anche Spirito di verità. Introdurrà i discepoli alla verità. Ecco, sembra di poter dire che introdurrà i discepoli al mistero della morte di Gesù. Non c'è altro mistero più grande, ecco, che può essere sostenuto e aiutato per capire. Ecco, ancora sappiamo che non hanno ancora capito e compreso il mistero della morte, ecco, di Gesù. E quindi anche i discepoli, dice Gesù, anche voi mi darete testimonianza, perché siete stati con me fin dall'inizio. Giovanni nella prima lettera, proprio al primo capitolo, spiega, ecco, molto bello, ciò che era fin dal principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che abbiamo visto con i nostri occhi, ciò che abbiamo contemplato, ossia il Verbo della vita, noi l'abbiamo veduto e vi diamo testimonianza. Giovanni lo conferma, questa testimonianza dei discepoli. Al capitolo 16, appunto, andando avanti, al versetto 2, dice che viene l'ora, noi abbiamo sottolineato anche la settimana, cioè tutta la settimana precedente, che questa profezia non è, è per il futuro, ecco, infatti non aggiunge viene l'ora ed è questa, no, viene l'ora, ecco, riguarda al futuro, viene l'ora che chiunque vi ucciderà penserà di rendere culto a Dio. È uno zelo, a me è venuto in mente subito San Paolo, Paolo di Tarso, ecco questo zelo che ha guidato Paolo, ecco, prima della conversione. E Gesù, per prevenire appunto lo scandalo o la defezione dei suoi, la defezione di fede, ecco, annuncia sì l'ora, verrà un'ora di grande crisi, ma mi sembrava di capire che questa ora comunque è sotto il dominio del Padre, ecco, non viene così, è un'ora stabilita dal Padre anche nella persecuzione, che questa parola profetica di Gesù deve sostenere la fede nel momento dell'impatto con l'ostilità.
Nel passo precedente, quando avevamo, quando compare, diciamo, il paraclito in questa promessa che fa Gesù ai suoi discepoli, dicendo: io pregherò il Padre affinché vi mandi un altro paraclito. La differenza tra lì e qui, qui è Gesù che dice: io vi manderò un paraclito dal Padre, come a sottolineare il passaggio, cioè quando non ci sarà più Gesù, lui non ci sarà più, allora il paraclito potrà venire sulla terra, nel mondo, attraverso i discepoli, perché sono loro il tramite, perché loro sono quelli che hanno conosciuto Gesù fin dal principio, dice. E quindi manderà in prima, diciamo, in prima battuta a loro il paraclito. Quindi è marcata, penso, questa cosa, che deve essere assente Gesù, e allora c'è la venuta del paraclito. E quello che dice, un altro particolare, sempre in questi primi versetti di questo, del brano, gli ultimi versetti del quindicesimo capitolo, dice: egli, il paraclito, darà testimonianza di me. Poi, punto e virgola, e anche voi date testimonianza. Sembra, nel leggere così, che la testimonianza sia, dai discepoli, sia secondaria, viene dopo. È difficile comprenderlo così, perché il discorso di quel che ha appena detto Gesù, vi manderò un paraclito, inteso quando loro, sarà tramite loro, in assenza di Gesù, che potrà esserci questo spirito che ripete spirito di verità, lo definisce così, spirito di vita, attraverso loro. Quindi è in prima battuta che sono i discepoli che saranno portatori, diciamo, di questa illuminazione che viene dal paraclito. Quindi la presenza del paraclito è la testimonianza, se vogliamo, del fatto che i discepoli sono in comunicazione in questa nuova forma con Gesù.
Questa doppio differente tempo verbale riferito alla testimonianza, lo spirito, il paraclito darà futuro testimonianza di me, e anche voi date testimonianza. Io l'avevo inteso in questo modo, che a me sembra bello, insomma. Comunque, l'avevo inteso in questo modo, c'è una testimonianza che, come posso definirla, storica, di dato di fatto, di realtà, che i discepoli possono dare, perché loro hanno visto. Mi riferisco in particolare, per spiegare quello che intendo, a quanto dice Pietro all'inizio degli Atti degli Apostoli, quando bisogna sostituire Giuda. Bisogna che tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo, cominciando fin dal principio, venga scelto uno che divenga testimone, cioè c'è una testimonianza, e mi pare che, come dire, anche questo stia nella consolazione che Gesù sta cercando di dare ai suoi discepoli. C'è una cosa che potete fare solo voi, voi siete già testimoni di ciò che io ho fatto, delle opere, delle parole, quello come tutto ciò di cui ha parlato ieri. E tutto questo sarà, una volta ricolmato, riletto, ripresentato, in grazia dello Spirito Santo, quando darete proprio testimonianza del mistero della mia passione e della mia risurrezione, opera solo che lo Spirito Santo in voi può fare.
Direi che la lettura, l'interpretazione che abbiamo cercato di dare nei versetti precedenti mostra che c'è da spiegare ai discepoli come mai, nonostante tante prove, tanti segni che Gesù ha fatto, sia stato poi rifiutato nella passione, eccetera, e nella morte. E qui mi pare che ha già spiegato, già al capitolo 12, anche qui, che questo era già previsto dalle scritture, cioè appartiene alla vicenda necessaria del Messia, come dice Isaia 53, chi ha creduto, e poi era la volontà di Dio, perché ci sarebbe appunto un'altra domanda, come mai però Dio pensava così? E a questa non c'è una risposta esplicita. Noi vediamo al versetto 25, mi hanno odiato, è scritto, mi hanno odiato senza ragione. Non c'è una ragione, significa, io penso, un rinvio al mistero. Doveva essere così, e questa era la volontà di Dio. Nel capitolo 12 si dice anche di più, alla fine del capitolo 12, o forse si esplicita, dicendo che Dio stesso è l'autore di questo percorso, è lui che ha accecato gli occhi, eccetera, che ha voluto che così avvenisse. In questa linea direi che anche il racconto dell'Evangelista riguardo al comportamento di Gesù è nella stessa direzione. Pensiamo all'attenzione, all'insistenza con cui l'Evangelista Giovanni descrive il modo in cui Giuda può procedere a fare quello che doveva fare, cioè protetto da Gesù, non denunciato. Anzi, Gesù gli dà l'occasione, quello che devi fare fallo presto, e nessuno capì. Nessuno capì perché Gesù lo protesse. E perché fece così? Perché così doveva andare, così doveva essere. Che questa risposta possa suscitare in noi qualche altro interrogativo è naturale, ma che questa sia una risposta così insistente dell'Evangelista mi pare fuori di dubbio. Cioè c'è un disegno di Dio che è la risposta più vera, al di là, e c'è anche questo a volte, ecco la notazione, al di là di ciò che fanno gli uomini, cioè della loro responsabilità, delle loro scelte. Bene, detto questo, mi pare che il testo di oggi mostra in modo ancora più chiaro che queste parole di Gesù non sono per condannare gli altri. Non hanno creduto, questo l'hanno fatto perché non hanno conosciuto nemmeno il Padre, ma sono fatti per sostenere i discepoli. Noi vediamo al versetto 1, al versetto 4, vi ho detto queste cose. Perché questo? Perché il problema ce l'hanno i discepoli, non ce l'hanno gli altri. I discepoli, in un tempo successivo alla vicenda di Gesù, perché Gesù qui parla al futuro, e hanno uno scandalo da superare. Quindi mi pare importante, anche solo stando a questo testo, precisare di quale scandalo si tratta, per comprendere meglio anche queste parole di Gesù. Vi cacceranno dalle sinagoghe, significa quantomeno che i discepoli appartengono alla stessa sinagoga. Uno che è cacciato dalla sinagoga significa che di per sé appartiene alla sinagoga. Vi cacceranno dalle sinagoghe. E lo scandalo consiste in questo, anzi direi che il testo sottolinea qui ancora di più, dicendo che chi vi ucciderà penserà di rendere culto a Dio. Questo penserà, crederà, farà questo pensando di difendere la via retta, di difendere la vera fede. Quindi il problema non ce l'ha chi pensa così, il problema ce l'hanno i discepoli. Cioè chi farà così sarà in buona fede e saranno i vostri fratelli che vi cacceranno dalle sinagoghe. E quindi queste parole debbono sostenere i discepoli nella loro convinzione di essere nella verità riguardo a Gesù e riguardo a loro stessi, alla loro fedeltà. Ecco, mi pare in questo contesto che c'è la promessa, una rinnovata promessa dello Spirito, che qui non è sviluppato. Ecco, sembrano due testimonianze, si può dire anche che sono due. Il problema è il rapporto fra la testimonianza dello Spirito e quella dei discepoli. E credo che questo dipenderà molto, sarà spiegato nei versetti successivi, che non sono facili, ecco, cioè i versetti dall'8 all'11 che leggeremo domani, dove si parlerà effettivamente di in che cosa consiste la testimonianza che lo Spirito dà, io penso, nei discepoli. In realtà non sono due testimonianze diverse. La testimonianza dei discepoli è la testimonianza storica. Voi siete stati con me fin da principio, ma il problema dei discepoli è quello che è il fatto che hanno bisogno di una testimonianza interiore che, come dice qui, ricordatevi che ve l'ho detto, la testimonianza interiore che li conferma nell'interpretazione degli avvenimenti, che gli avvenimenti possono essere interpretati anche in modo esattamente opposto, cioè che Gesù sia andato al Padre con la sua sconfitta e la sua morte è un'interpretazione di fede, non è una cosa ovvia che si possa dimostrare sul piano storico. È un'interpretazione di fede che Gesù sia andato al Padre, cioè che sia stata in realtà la sua vittoria e che questo corrisponda al disegno di Dio, che è l'insistenza che Gesù qui in tutti questi discorsi mette avanti sempre, mi sembra, coi discepoli. Ecco, cioè, io vado al Padre, a voi conviene che io vada, però questo io vada significa in realtà la sua sconfitta, la sua morte. A voi conviene perché io vada. Se io non vado, lo Spirito non verrà a voi, questo dirà subito dopo. Ecco, io non so aggiungere altro in questo momento, ma mi sembra che se lo leggiamo questa parte, questi versetti, in questo quadro, diciamo, acquistano la loro forza di consolazione, di conforto, di sostegno per i discepoli. Ecco, rivolgiamoci, uniamo i nostri cuori, la nostra preghiera perché sia bene accetta il Signore. Preghiamo e diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo perché il Signore continui a effondere lo Spirito Santo sulla sua Chiesa perché prevenga i suoi discepoli per una testimonianza alla verità e all'annuncio della salvezza. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutti i suoi pastori, perché possano portare la parola del Signore la parola che consola, la parola che salva, fino ai confini della terra. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche per quelli che subiscono persecuzione, per testimoniare la loro fede, perché siano resi perseveranti nello spirito, perché possano vincere la loro battaglia nella vittoria del Signore Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Sempre preghiamo per la pace, perché il Signore faccia cessare ogni forma di violenza, di oppressione, di guerra, di ingiustizia su tutti i popoli. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E preghiamo ancora per quelli che sono più partecipi della passione del Signore. Preghiamo per quanti non hanno un luogo sulla terra per vivere in modo dignitoso e pacifico. Preghiamo per tutti i migranti, perché il Signore illumini quanti hanno una responsabilità e apra i cuori a una solidarietà e a una vera distribuzione dei beni della terra secondo giustizia. Preghiamo per gli ammalati, per i carcerati, per quelli che sono nella persecuzione, nel terrore, nella miseria. Preghiamo ancora perché il Signore sia il consolatore, il difensore di chi non ha voce. Preghiamo. Preghiamo anche per noi, perché anche a noi il Signore conceda un ascolto efficace della sua parola, che ci renda veri testimoni di essa stessa, testimoni della salvezza nel suo nome, testimoni dell'amore del Padre che ha mandato il suo Figlio. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo per Daniele, per la sua professione, perché il Signore lo riempia della sua grazia. Preghiamo.
Ascoltaci.
Ricordiamo sempre Sara e tutti quelli che sono in pellegrinaggio con lei, che il Signore li custodisca e defonda con abbondanza i suoi doni. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per i fratelli e le sorelle di Einaric, che abbiamo salutato ieri sera, io e Stelpio, per la loro vita là, per quel popolo, per i pesi che porta, perché il Signore conceda pace e giustizia a quella terra. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Aggiungiamo anche tutte le intenzioni che sono nei nostri cuori, le persone che ci chiedono un ricordo. Il Signore si ricordi anche di quelli che noi dimentichiamo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.